Eccoci per una nuova lezione su virtualyshiva.it. Oggi ci troviamo il 25 di ottobre, il 13 di Cheshvan, domani il 14, ormai siamo già dentro il 14. Questa settimana leggiamo la parasha di Vayera, la parasha dove Hashem viene a visitare Avram Avinu per via di curare e guarire il malato. La persona che è ammalata si ha il dovere di andare a visitarla, e Hashem va lui in persona a visitare Avram Avinu per curarlo della malattia, dal dolore, della circoncisione che aveva appena fatto qualche giorno prima, 3 giorni prima per l'esattezza. Questa parasha, come tutta la Torah, ma in particolare tutte le parashot del libro di Bereshit, della Genesi, sono straricche di insegnamenti etici, morali, sono un'infinità di perle di saggezza, e cercheremo di approfondire uno dei tanti punti legati all'identità di Am Israel, del popolo ebraico. Come noi sappiamo che Avram Avinu è il primo ebreo della storia, sappiamo che Yitzhak, che lui è il figlio di Avraham, che lui nasce nella parasha di Vayera, in questa parasha, lui è il primo a nascere ebreo. Il primo ebreo, nato ebreo, è Yitzhak, che è anche il primo ebreo che ha fatto la circoncisione a 8 giorni, perché Avraham la fa a 99 anni, mentre Yitzhak è il primo ebreo della storia che lui fa la circoncisione a 8 giorni, come di norma, e come richiede la legge ebraica. Ebbene, in queste parashot troviamo molti punti legati all'identità di Am Israel, del popolo ebraico, e oggi parleremo anche di questo argomento. Prima però vorrei raccontarvi una storia che è legata al visitare il malato ed è anche legata all'argomento che tratteremo questa sera. Il rabbi precedente, il sesto rabbi di Lubavitch, si chiamava Rabbi Yosef Yitzhak. Lui stava viaggiando, era in nave, e stava andando in America per iniziare una nuova vita e per iniziare di nuovo a divulgare l'ebraismo nel nuovo continente. Mentre lui era in nave, aveva ricevuto la notizia che in Israele, a Hebron, erano successi dei gravi episodi ed avevano sterminato tanti ebrei. Sapete che Hebron è una delle 4 città sante, Hebron è la città dei patriarchi dove sono sepolti Abramo, Isacco e Giacobbe, e lui, viaggiando nell'anno appunto 5689, ovvero nel 1929, lui, sentendo questa grave notizia di quello che era successo a Hebron, dal grande dolore si era ammalato ed era molto sofferente, e c'era bisogno di curarlo proprio sulla nave, perché era molto urgente. C'era sulla nave un dottore ebreo, osservante, timoroso di Hashem, che grazie a Dio ha potuto subito curarlo, dargli le medicine giuste, idonee, e metterlo in grado di guarire, e ritornare a essere in salute. Dopo un po' di tempo, questo dottore è andato dal rebbe precedente, dal rebbe Yosef Yitzhak, per chiedere scuse e per chiedere tikkun, ovvero una rettificazione per quello che era successo. Il re, molto stupito, chiese al dottore: ma di che cosa ti devi chiedere scusare? Anzi, al contrario, io devo esserti riconoscente, grazie al fatto che tu mi hai guarito, mi hai curato, io ho potuto guarire, tornare alla salute, in buona salute, per cui non capisco perché dovresti scusare. Allora il dottore rispose dicendo: una guida di Am Yisrael che il pubblico, il grande pubblico ha bisogno, una persona così importante come lei, Rebbe, è una persona che per forza deve essere in buona salute, deve stare bene, perché non è possibile che lei sia mala, perché tutti hanno bisogno dei suoi consigli, dei suoi insegnamenti, per cui per forza lei deve stare bene, cioè lei non può così abbandonare, ammalarsi e lasciarci, perché tutti hanno bisogno di lei, per cui lei ha una grande responsabilità e sicuramente Hashem non la metterà a rischio. L'unica ragione per la quale lei potrebbe ammalarsi è solamente una situazione in cui ci sarebbe un medico e ci sarebbe la medicina per curarla immediatamente, allora è possibile che anche un personaggio importante come lei possa ammalarsi solo per via del fatto che sicuramente ci sarà una buona guarigione immediata. Allora il dottore dice a Rebbe così: se io non fossi stato su questa nave e non ci sarebbe stata la possibilità di guarirla in maniera naturale, sicuramente il Rebbe non si sarebbe mai ammalato a priori. Questo vuole dire che cosa? Che il fatto che io mi sono trovato su questa nave, involontariamente e indirettamente, ha causato che il Rebbe potesse ammalarsi e dovesse soffrire un periodo per colpa non mia volontaria, ma indirettamente per colpa mia. Per cui sono venuto da Rebbe a chiedere scuse e chiedere rettificazione sul fatto che io mi trovavo sulla nave e per via di questo c'era la possibilità di guarirla immediatamente, per via di questo c'è stata la possibilità che lei si ammalasse, nonostante che lei è un grande maestro e non dovesse mai ammalarsi. Allora il Rebbe ha molto apprezzato questo argomento, questo ragionamento che aveva fatto questo dottore, e gli disse che comunque non doveva preoccuparsi, che comunque lui ha avuto un grande merito, che aveva curato, e gli disse cosa poteva fare per tikkun, per aggiustare questo dolore che, diciamo, che poteva forse aver causato involontariamente il Rebbe. Questo approccio è un approccio talmente particolare e sofisticato che solamente nella Torah potremmo trovare questo tipo di ragionamento, che un dottore che guarisce un'altra persona deve andare a chiedere scusa a questa persona, perché se lui non fosse stato sulla nave probabilmente il Rebbe non sarebbe neanche ammalato, e il fatto che si è ammalato era solamente perché c'era la possibilità di guarirlo in maniera naturale, se no il Rebbe non sarebbe neanche ammalato. Questo tipo di pensiero è talmente sofisticato che veramente devo dire che è un modo di pensare molto ebraico. Infatti, come vedremo tra poco nell'approfondimento che faremo questa sera, che è strettamente legato a questo tipo di pensiero, dove la persona che aiuta, la persona che dà, invece di sentirsi grande e superiore al fatto che lui ha fatto una grande cosa, si sente addirittura appesantito e sofferente del fatto che lui ha aiutato il prossimo. Vi devo dire che questo tipo di pensiero è talmente e tipicamente ebraico che non credo in un'altra religione ci possa essere un approccio talmente strano alla vita. Ovvero, un dottore, immaginatevi, va ad aiutare a salvare la vita di una persona e dopo che gli ha salvato la vita deve venire a chiedergli scusa, perché se lui non fosse stato sulla nave probabilmente non si sarebbe neanche ammalato. Allora lui deve scusarsi del fatto che lui si trovava sulla nave e lui gli ha salvato la vita. Cioè, è paradossale questo concetto, ma è proprio così. è un concetto ebraico e lo troviamo anche nella Torah, come vedremo tra poco. Vi dico il concetto analogo che troviamo nella Torah di questo tipo di ragionamento. Quando Hashem ha creato il mondo, ha voluto che ci fossero i poveri e ci fossero i ricchi. Hashem ha voluto che i ricchi potessero aiutare i poveri. Se Hashem avesse voluto, avrebbe potuto fare tutto il mondo, tutte le persone del mondo che fossero ricche, benestanti, e la gente non aveva bisogno uno dell'altro. Però Hashem ha voluto che il mondo non fosse così. Per questa ragione Hashem ha stabilito delle persone ricche e delle persone povere, come c'è scritto nei Salmi, capitolo 57, Chesed ve'emet magnin tseruhu. Se tutti saranno ricchi, la bontà e la verità, chi è che potrà metterla in pratica e eseguirla se tutti sono benestanti, se tutti sono ricchi? Allora Hashem ha dovuto per forza fare i ricchi e fare i poveri. Ovviamente tutti noi vorremmo fare la parte dei ricchi che aiutano i poveri. Purtroppo ogni tanto ci salta fuori qualche corban, si dice in ebraico, qualche povero disgraziato o capo espiatorio, che lui deve fare la funzione, la figura del povero, in modo che i ricchi lo possano aiutare. Dice il Talmud, quanto il ricco aiuta il povero, in realtà il povero aiuta molto di più il ricco. Perché è vero che il ricco aiuta il povero, ma in realtà se non ci fosse stato il povero, il ricco non avrebbe potuto fare niente, non avrebbe avuto la possibilità di aiutare qualcuno. Allora, il vero favore lo fa il povero al ricco, non il ricco al povero, perché così dice il Talmud. Immaginatevi in quale religione al mondo c'è questo tipo di approccio e di pensiero, che quanto il ricco aiuta il povero, in realtà il povero aiuta di più il ricco perché lo mette in grado di fare del bene e di fare bontà. E se non fosse esistito il povero, il ricco non avrebbe potuto fare niente. Cioè, il povero deve sentirsi addirittura superiore al ricco. E il ricco deve essere riconoscente e ringraziare il povero, grazie che tu ci sei, che c'è un povero, che io, se non ci fossi stato te io non avrei potuto fare niente. Ho tanti soldi, ho i soldi in più, ma senza di te io non potevo combinare niente, per cui ti devo ringraziare. Per cui dice Talmud che il ricco deve ringraziare il povero. C'è un altro passo biblico che dice così, che il povero ha una lite con Hashem. Il povero dice ad Hashem, Hashem, tu hai voluto creare un mondo dove ci sono ricchi e ci sono poveri, benissimo, in modo che i ricchi potessero aiutare i poveri, benissimo. Perché hai scelto me e hai fatto fare a me la figura, il ruolo del povero, hai dato al ricco il ruolo del ricco? Facciamo qui, perché non mi hai fatto a me il ricco e non hai fatto ricco il ricco, non l'hai fatto diventare lui povero? Perché non invertiamo le funzioni, i ruoli, e vedrai che io farò molto di più di quanto ricco fa con me. Perché se ricco facesse il suo dovere, allora posso ancora capire e accettare che tu hai scelto me come povero e lui come ricco perché lui magari è più bravo di me. Ma se lui non fa veramente il suo ruolo, perché proprio io devo fare il sacrificio di essere povero quando lui non fa il suo ruolo di essere ricco? A questo punto sai cosa? Dice il povero ad Hashem. Cambiamo i ruoli e ti assicuro che io sarò più bravo di lui. Che io lo aiuterò non come lui mi sta aiutando. Ebbene, cari amici, il povero ha una perpetua discussione e lite con Hashem sul fatto che sia stato lui sacrificato e sia stato lui scelto a fare la funzione del povero e non quella del ricco. Ebbene, dice il verso nell'Esodo, nella Parasha di Mishpatim, Vedal lo tenedar berivò, il povero non aiutarlo nella sua lite. La traduzione letterale di questo verso dice così: non favorire il povero davanti al ricco, dicendo che lui è povero, allora nel giudizio chiudiamo un occhio e facilitiamo il povero, diamogli ragione anche se lui non ha ragione. La Torah deve essere veritiera, il giudizio deve essere veritiero, per cui non puoi dire siccome lui è povero, aiutiamo il povero. Ma c'è un'altra spiegazione che dice così: vedallo te dar brivò, al povero non aiutarlo nella sua discussione che lui ha, nella sua lite che lui ha, si riferisce alla lite che lui ha con Hashem, che lui è in continuo lite e discussione con Hashem, perché io sono dovuto essere il povero e lui il ricco, facciamo il contrario. A questo punto viene Hashem e dice al ricco: ascolta caro ricco, non aiutare il povero nella sua discussione e mettermi in disagio e mettermi in una situazione di pentimento che io ho scelto te ricco, ho scelto lui povero, perché dopo lui avrà ragione e io dovrò cambiare ruoli. Ti chiedo per favore, quando viene il povero da te, di aiutarlo in modo che io potrò essere fiero di te per averti scelto ricco, e tu sicuramente farai il tuo ruolo di aiutare il povero, non aiutare il povero nella sua discussione. C'è un altro racconto che dice: una volta c'erano due personaggi, due amici, che uno dei due era molto generoso, aiutava sempre tutti, e uno invece era molto tiro, che non aiutava mai nessuno. Un giorno il rabbino li incontra e gli dice: ma spiegatemi un attimo, come mai avete due atteggiamenti così opposti, voi che siete così legati, amici tra di voi? Allora quello che non aiutava mai gli altri dice: guarda caro Rav, io sono molto preoccupato nella vita, perché io so che la vita è fatta di tanti imprevisti, noi non possiamo sapere quanto vivremo, per cui siccome io ho paura di avere una vita lunga, e la vecchiaia è difficile e sofferente, io devo pensare al mio futuro, per questo io preferisco mettere da parte i miei soldi per pensare al futuro, in modo che io avrò delle garanzie e non rischierò di rimanere, di far la fame. Allora, per questo io non aiuto nessuno, perché non so mai quanto vivrò. Allora, nel dubbio, mi tengo delle grandi riserve. Dice: bravo, intelligente. Poi si rivolge all'amico intimo e dice: tu come mai invece fai l'opposto del tuo amico e non pensi come lui? Dice: caro Rav, in realtà io sono preoccupato dell'opposto. Noi non sappiamo quanto la nostra vita dura su questa terra. Uno può lasciare questo mondo ogni giorno, e uno potrebbe rischiare di non aver avuto il tempo di fare le mitzvot, di aiutare il prossimo e di compiere la sua missione in questo mondo. Per questo, caro rabbino, io appena ho dei soldi, appena ho la possibilità di aiutare qualcuno, io lo faccio subito, nel timore che non avrò vita lunga, non avrò la possibilità di fare le mitzvot, allora sono sicuro di fare un investimento positivo e di fare il mio dovere. Dici: bravo, anche tu intelligente. Allora il rabbino dice: siccome siete tutte e due persone intelligenti, tutte e due persone sagge, dite cose giuste, e tutte e due avete timore di qualcos'altro. Il primo ha timore di vivere molto a lungo, di non avere possibilità di mantenersi nella sua vecchiaia, il secondo ha paura di vivere lungo, corto e di morire presto, chas v'shalom, di non voglia e di non avere la possibilità di fare opere di bene. Allora il rabbino dice ai suoi due discepoli così: siccome tutte e due dite cose molto giuste e sensate, io vi faccio una benedizione che Hashem farà in modo che le vostre preoccupazioni verranno annullate. Il primo che dice il rabbino, al primo: tu di cosa ti preoccupi nella vita? Tu hai paura di avere una vita molto lunga, di non poterti mantenere, di dover avere bisogno? Allora io ti faccio una benedizione che tu non avrai problemi di vita lunga e non avrai problemi di mantenimento. Allora ripeto di nuovo l'ultima frase che ho detto, non so dove mi avete perso. Il rabbino dice ai suoi discepoli: allora, al primo che era preoccupato di avere una vita molto lunga, di non potersi mantenere nella sua vecchiaia, gli dice: io ti auguro che la tua preoccupazione verrà annullata e tu non avrai problemi di vita lunga, in modo che tu non avrai problemi di mantenerti nella tua vecchiaia, ti auguro di avere una vita non troppo lunga e non avere questo problema. Al secondo invece che era preoccupato di morire giovane, di non avere la possibilità di fare opere di bene, mitzvot, il rabbino gli dice: io ti auguro che tu avrai una vita molto lunga e che tu avrai tanto tempo per fare opere di bene, e così ogni persona, le sue preoccupazioni verranno annullate. Al primo gli ha augurato una vita corta, e al secondo, oppure non molto lunga, e al secondo gli ha augurato una vita molto lunga, così non avrà problemi di fare opere di bene. E questa, diciamo, questo racconto vero è un po' anche, diciamo, sarcastico, quando le persone vengono e dicono: ah, ma noi dobbiamo pensare al futuro, alla vecchiaia, eccetera, eccetera. Sicuramente è una buona scusa per potersi coprire e non aiutare il prossimo. Allora, stavamo dicendo che Hashem ha creato un mondo dove ci sono i poveri e i ricchi per dare la possibilità ai ricchi di aiutare i poveri. E quanto i poveri aiutano, sono aiutati dai ricchi, in realtà loro fanno un favore ai ricchi, perché se non ci fossero loro, i ricchi non potevano fare niente. Allora, il pensiero ebraico dice così, che quando una persona è povera, colui che la può aiutare e che la deve aiutare, deve sentirsi veramente in dovere e addirittura deve sentirsi vergognato del fatto che Hashem ha creato il povero solo per metterlo in grado di fare la mitzvah di aiutarlo. Cioè il ricco, quando aiuta il povero, non deve farlo con un sentimento di superiorità, di grandezza: io sono il grande ricco, io sono Paperone dei Paperoni, io sono quello che devo salvare il mondo, no? Come vedremo dopo questo concetto meglio, il ricco deve aiutare il povero con un sentimento di umiltà, con un sentimento di dovere, come abbiamo detto più volte, che in ebraico tzedakah non vuol dire carità, ma vuol dire giustizia. Perché quando qualcuno fa della carità, aiuta, cioè fa della tzedakah, lui non fa la carità, lui fa una cosa giusta, dà al popolo quello che è suo, quello che spetta al popolo. Addirittura non solo che il ricco fa solo giustizia e non fa carità, ma addirittura il ricco deve sapere che quando lui aiuta il povero, lui deve farlo con un sentimento di umiltà e con un sentimento di vergogna che povero questo personaggio ha dovuto lui subire la sofferenza di essere povero solo per mettermi in grado di aiutarlo, di fare la mitzvah di tzedakah. Automaticamente il ricco, quando si rende conto di questo fatto qua, lui si sente talmente colpito e addolorato da questo fatto che si sente, diciamo, un po' in vergogna. E questo è l'approccio giusto per fare un'opera di bene. Un sentimento di umiltà, un sentimento di vergogna, un sentimento di annullamento, che addirittura l'altro ha dovuto subire tante di quelle sofferenze solo per farmi un favore a me, e quanto io devo essergli riconoscente, quanto io lo devo aiutare, quanto io devo essere veramente grato per il fatto che lui ha accettato di essere in queste condizioni solo per favorire, per aiutare me a fare questa mitzvah. Mi chiedono qui sulla chat perché David nel Salmo 86 dice di essere povero. Ovviamente David non sta parlando del concetto di povero come povero di soldi, ma come anche dice il Talmud, cioè il concetto di povero rappresenta un concetto di umiltà. Perché di solito il ricco, anche se dovesse essere umile quando lui aiuta, in realtà spesso la ricchezza porta un sentimento di orgoglio e di superbia. Allora David HaMelech dice: io sono un povero, nel senso, io voglio essere come un povero, voglio vivere con umiltà, con semplicità, con sottomissione ad Hashem, e non rischiare di essere orgoglioso come ricco. proposito di questo argomento, il Talmud dice nel trattato di Yevamot, pagina 79a, ci sono tre segni che identificano il popolo ebraico. Sono clementi, si vergognano e fanno opere di bene. Come è scritto, Dio ti darà clemenza e Dio avrà clemenza di te e ti moltiplicherà. Poi continua il Talmud e dice, un altro segno che identifica l'essere ebreo è essere una persona che si vergogna. Come è scritto, Bavurt ye yiratol penechem, che Dio si è rivelato sulla montagna di Sinai in modo che noi avremo timore di Lui, ovvero ci vergogneremo di Lui, avremo vergogna. Poi, il terzo segno che identifica l'essere ebreo è fare opere di bene, come c'è scritto da Abramo, la parasha di questa settimana, affinché potrà ordinare ai suoi figli e alla sua casa di fare opere di bene. Come è scritto nella nostra parasha di Vayera, capitolo 18, verso 19, affinché insegnerà alla sua casa di fare opere di bene. Ognuno che ha questi tre segni è una persona che è degna di unirsi ad Amisrael. Infatti, il Maimonide portò giù nell'Alaha che per vedere se una persona è degna di essere ebreo deve avere principalmente questi tre segni. L'identità dell'essere ebreo, l'anima ebraica, si distingue, si caratterizza con questi tre segni: umiltà, cioè si vergognano, hanno clemenza e fanno opera di bene. Questo detto, questo famoso detto, viene riportato anche nel Talmud di Yerushalmi. Ma nel Talmud di Yerushalmi ha delle diversità. E lì non c'è scritto che ci sono tre segni, ma lì c'è scritto che ci sono tre doni che Hashem ha dato al popolo ebraico. Invece il Talmud babilonese, Talmud Bavli, sottolinea il fatto che qua si tratta di segni. Sapete che ci sono due Talmud, c'è il Talmud che hanno studiato a Gerusalemme, si chiama Talmud Gerosolomita, in ebraico Talmud Yerushalmi, e poi c'è il Talmud babilonese e Talmud Bavli. Oggigiorno noi studiamo Talmud babilonese principalmente, e la Halakha viene fissata quando c'è una divergenza tra i due Talmud, si fissa la Halakha come Talmud babilonese. Anche se quando arriverà Mashiach, la Halakha sarà fissata come il Talmud Gerosolomita. Ebbene, nel Talmud Yerushalmi non c'è scritto ci sono tre segni, c'è scritto solamente ci sono tre doni che Hashem ha dato al popolo ebraico. Come mai nel Talmud babilonese si sottolinea il fatto che si tratta di segni e non di doni? Questa è la prima domanda. Un altro concetto, nel Talmud Gerosolomita viene sottolineato il fatto che tre doni ha dato a Kadosh Baruch Hu a Israele. Vuol dire che non si tratta della bontà che è radicata nell'essenza dell'anima dell'ebreo di Avram Avinu e della sua discendenza. Non si tratta di un qualcosa che è nel DNA proprio nella sua essenza di per sé, ma si tratta di una bontà che Dio ha donato al popolo ebraico, che è qualcosa di diverso. Ebbene, qual è la differenza tra questo tipo di bontà che viene citato nel Talmud Gerosolomita, che si tratta di un dono ma non di qualcosa che c'è già radicato nell'essenza, e quello che c'è scritto nel Talmud babilonese invece che è qualcosa che è nell'essenza? E poi non si capisce perché il Talmud babilonese non dice che si tratta di doni ma si tratta di segni, come dicevamo prima. Ci sono delle altre differenze che non vogliamo troppo soffermarci? Ovvero, cambia anche l'ordine tra i due Talmud, e si potrebbe ancora, diciamo, ampliare queste riflessioni, domande e risposte. Cerchiamo di arrivare subito al dunque, di capire il significato di questo insegnamento, di questo passo talmudico. La differenza tra il Talmud babilonese e quello gerusalemita è la seguente. Il Rebbe spiega in una sifà, nel suo libro di Likutei Sechot, volume 30, la parasha di Vayera dice così. Quando si tratta di tre segni, come dice il Talmud babilonese, e non di tre attributi, di tre doni, eccetera, vuol dire che qua non si sta parlando di attributi, di comportamenti di per sé, ma qua si parla di segni. Cos'è un segno? Il segno è un qualcosa che ti rivela che c'è qualcos'altro superiore a quello. E siccome tutti i tre segni vengono a rivelare un qualcosa unico, si capisce da questo che tutte le tre attributi, tre comportamenti, ovvero che sono persone che si vergognano, che hanno clemenza, fanno opera di bene, tutte e tre derivano e nascono da un punto superiore, e questi tre punti, questi tre concetti e attributi sono dei segni di questo punto superiore. Questo è il Talmud babilonese. Invece il Talmud di Yerushalmi, che dice ci sono tre doni, cosa vuol dire? Qua non si sta parlando di tre segni di una cosa unica, ma si sta parlando di tre diversi concetti, tre diversi comportamenti, e ognuno ha un valore di per sé che non è legato all'altro. Per cui il Talmud babilonese ci sta dicendo che i tre punti sono legati tutti e tre tra di loro, che tutti e tre vengono per identificare qualcosa di superiore, un punto più alto, questi sono dei segni che c'è un qualcos'altro di superiore. Allora, vediamo allora di capire cos'è il messaggio che ci viene dato tramite Talmud babilonese. E perché sono legati fra di loro questi tre tipi di attributi? Allora, quando si parla, il messaggio che ci vuole dare il Talmud babilonese, che è molto diverso da quello Gerusalmi, gerusalemita, che ci parla di tre doni separati fra di loro, indipendenti e autonomi, ci dice questo il Talmud. L'anima di un ebreo, la vita di un ebreo, ha come essenza un qualcosa che può essere identificato grazie a tre comportamenti. Cos'è l'essenza dell'ebreo a questo punto? Se questi sono tre concetti che rivelano, che segnano il fatto che si tratta di, che caratterizzano un ebreo, vuol dire che l'essenza dell'ebreo è qualcosa di superiore. Cos'è allora l'essenza dell'essere ebreo? Spiega il Rebbe che l'essenza dell'essere ebreo è il fatto che l'anima sia nulla davanti a Hashem. Il concetto di umiltà è il concetto essenziale di essere ebreo. Come il primo ebreo, Avraham Avinu, era una delle persone più umili al mondo. Come vediamo nella parasha di questa settimana, che Avraham Avinu dice io sono terra e cenere, sono niente. E lui era il personaggio più importante, più famoso al mondo, più grande filosofo al mondo, e cosa dice Avraham Avinu? Io sono terra e cenere davanti a te. David Melech, il più grande re della storia ebraica, cosa dice? Anuchito la veloish, io sono un verme e niente davanti a te. Avraham Avinu, un grande guida che ha salvato gli ebrei dalla diaspora, dall'Egitto, cosa dice? Venachnu ma kitalino alenu. Noi siamo che cosa? Siamo nulli che vi lamentate davanti a noi. Come dice appunto qui Michelino sulla chat, Anochito laat velo ish, cherpat adam uvzuyam. Io sono un verme e non sono un uomo. Ebbene, l'identità e l'effetto dell'ebreo è il concetto di annullamento, un sentimento di umiltà e annullamento davanti ad Hashem. Così era la prima guida di Am Israel, il primo ebreo della storia, così era la prima guida, così era il più grande, più famoso re, tutti quanti personaggi con un'infinita umiltà incalcolabile. Questo è il DNA, questo è il concetto e l'essenza dell'anima ebraica che si annulla davanti a Hashem, che ha questo timore, questo sentimento di riverenza, di annullamento davanti al Padre Eterno. Di conseguenza nascono tre comportamenti che sono legati fra di loro, che tutte e tre vengono a rivelare questo concetto nell'essenza dell'anima ebraica, ovvero quando una persona si sente completamente nullo, automaticamente ha un sentimento di vergogna, perché la persona che è sfrontata è una persona che non ha umiltà. È vero che gli ebrei ci sono molto sfrontati, è vero anche che oggigiorno specialmente gli israeliani devono far fronte a guerre in continuazione e devono essere molto orgogliosi, molto forti, combattenti, tutt'altro che timidi, umili, eccetera. Però questo solamente esteriormente, ma nell'anima ogni ebreo ha nella sua essenza il concetto di umiltà. Il problema non nasce nell'anima, il problema nasce dal corpo. Se un'anima si trova in un corpo molto materiale, molto rozzo, molto orgoglioso, c'è il rischio che questo corpo non permette all'anima di esprimersi, perché il corpo ha la natura di essere tutt'altro che umile. Ovviamente è tutta una questione di equilibrio tra corpo e anima. Allora, il concetto l'attributo di vergogna è la conseguenza principale dell'umiltà che è radicata nell'essenza dell'anima ebraica. Per cui dall'umiltà cosa nasce? Nasce un sentimento di vergogna nell'anima ebraica. Cioè, diciamo nell'anima, non nell'essenza dell'anima, ma nell'anima. Da questo sentimento di vergogna nasce un sentimento di clemenza, perché una persona che si vergogna, che non si sente superiore agli altri, ma anzi ha umiltà e per cui ha vergogna degli altri, automaticamente lui ha clemenza e vuole aiutare tutte le persone. Perché noi sappiamo che ci sono due tipi di benefattori. Ci sono due tipi di persone che fanno opere di bene, come abbiamo accennato prima. Ci sono dei benefattori che aiutano gli altri perché si sentono superiori, perché si sentono grandi, perché si sentono potenti. Allora dicono: noi siamo così grandi, importanti, dobbiamo aiutare, salvare l'umanità. Per cui fanno del bene, ma lo fanno con un sentimento di orgoglio e di superiorità. Questo non è l'atteggiamento che la Torah ci chiede e ci insegna. Anzi, dobbiamo imparare da Avraham Avinu, come vediamo tra poco. C'è un altro tipo di sentimento di clemenza e sentimento di aiuto verso il prossimo che non nasce da un approccio superiore verso il mondo, di grandezza, ma anzi nasce da un sentimento di umiltà, di annullamento. Quella persona dice: ma io non sono niente, perché io ho ricevuto così tanto? Perché Dio mi ha dato così tanto? Non è giusto. Devo assolutamente anche dare agli altri. Addirittura è un sentimento di dovere, come dicevamo prima, che la tzedakah è un dovere, la tzedakah vuol dire giustizia, non vuol dire opera carità, faccio una carità, faccio qualcosa di giusto, di bello, no. Fai la cosa giusta, perché Dio ti ha dato di più per dare all'altro. Ebbene, questo è il concetto che la Torah ci dice, che dobbiamo imparare da Avraham Avinu, che Avraham Avinu faceva opere di bontà non con un sentimento di orgoglio, di superiorità, ma con un sentimento di annullamento, che diceva Avraham Avinu: perché io ho così tanto? Non è giusto che io ho molto di più di quello che ho bisogno. Sicuramente Dio me l'ha dato per aiutare gli altri. E questo è l'approccio che la Torah ci insegna e che Abramo Avinu ci dà l'esempio. La bontà e la clemenza devono nascere, devono sfociare da un sentimento di umiltà e di annullamento del proprio ego. Perciò impariamo da Avraham Avinu il vero atteggiamento di bontà, di clemenza e di vergogna che ogni persona deve avere. Per cui prima bisogna avere vergogna, che è un sentimento che abbiamo nel nostro cuore, nella nostra anima. Prima c'è l'essenza dell'anima, che l'essenza dell'anima si distingue, si identifica con un annullamento verso Hashem. E l'annullamento è la base dell'essere ebreo, ecco perché è molto importante andare in mikveh, andare in un bagno rituale, perché quando uno entra dentro l'acqua, lui si annulla completamente sotto l'acqua e ottiene un sentimento di sottomissione davanti a Hashem. È molto importante, i chassidim vanno in mikveh ogni giorno. Il mondo va in mikve ogni venerdì almeno. C'è un detto chassidico che dice: non è una mitzvah, ma è più importante di una mitzvah. Che cosa? Andare in mikve. Il concetto di andare in mikve è un concetto di annullamento, che è quello che risveglia l'essenza dell'anima ebraica, che è il concetto di annullamento verso Hashem. Poi, dall'annullamento c'è un sentimento di vergogna che ognuno dovrebbe avere come conseguenza di questo annullamento davanti a Hashem, che è un sentimento che si trova nell'anima, ma non nell'essenza dell'anima. È un sentimento che già, diciamo, che uno può sentire. Da questo stadio arriviamo a un secondo stadio, che è la conseguenza di questo primo, che la persona ha clemenza, perché quando una persona si vergogna, perché lui è umile, automaticamente si vergogna di Hashem, si vergogna degli altri, si vergogna di aver avuto più di quello che lui ha bisogno, si vergogna del fatto che lui è diventato ricco e l'altro è diventato povero, automaticamente si sveglia in lui un sentimento di clemenza. Vuole aiutare quello che ha di meno di lui, perché non è giusto che lui ne abbia di più. E questo è già un sentimento nel cuore. Da questo nasce il terzo siman, il terzo segno che identifica l'essere ebreo, che è quello di fare di opere di bene, gomle chassadim, operatore di bene. Praticamente ci sono tre segni che sono legati fra di loro, ecco perché il Talmud babilonese non dice sono tre doni, tre concetti diversi, autonomi tra di loro, no, sono tre segni, vuol dire che sono legati fra di loro e tutti e tre segnalano qualcosa di superiore. Che cosa? L'umiltà che è radicata nell'essenza dell'anima. Siccome l'ebreo nel suo DNA ha radicato il concetto di umiltà, automaticamente sentirà nella sua anima in maniera rivelata il concetto di vergogna. Dalla vergogna lui avrà un sentimento di clemenza, lui si vergogna perché devo avere di più, allora lui avrà clemenza di tutti quelli che hanno di meno, e da questo sentimento nel cuore arriverà a livello pratico, azione, la volontà di fare delle opere di bene, gomle chassadim. Per cui i tre concetti sono uniti fra di loro, sono uno la conseguenza dell'altro, e tutte e tre derivano dall'essenza dell'anima, che ha nel suo DNA il concetto di essere umile, e tutte e tre vengono a segnalare l'essenza dell'anima, che è qualcosa di molto particolare, questo concetto di umiltà davanti a Hashem. È vero che ci sono, come dicevo prima, molti ebrei che magari sono molto orgogliosi, non vuol dire che loro non hanno l'anima ebraica, ma vuol dire che il loro corpo è talmente rozzo, talmente forte, talmente prepotente, che non permette all'anima di esprimersi e di venire fuori, e proprio imprigionano l'anima, la rendono proprio succube del corpo, e il corpo comanda con prepotenza e fa sentire solo la sua voce. Ma vi dico, come tante storie, ci possono testimoniare che la verità non è quello che sembra in apparenza. Mi ricordo un famoso racconto di un soldato che si trovava a combattere nella guerra dei sei giorni nel 1967, e lui aveva un compagno nel suo gruppo, nel suo carro armato, che lui era molto osservante, lui era invece molto laico, assolutamente contro la religione. Ebbene, questi due sempre discutevano fra di loro, il laico cercava di convincere che lui aveva ragione, era religioso, il religioso viceversa, e non trovavano mai un punto comune. Un giorno, mentre stanno combattendo, iniziano a cadere le bombe come la pioggia, una sopra l'altra, ta 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 ta. Il loro mezzo viene colpito e iniziano a scappare. All'improvviso questo super laico inizia a urlare: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dio salvaci! Ed è risaputo che i soldati israeliani, nei momenti di pericolo, invocano o la mamma o il Padre Eterno. Questo è statisticamente documentato, che sono le due uniche due reazioni principali che hanno i soldati. Questo qui ha reagito dicendo: Dio salvami. Poi, dopo che questa situazione di pericolo era finita, il soldato religioso chiede al laico, dice: ma scusami un po', tu che sei laico, che non credi in Dio, che c'è qua, che là, come mai nel momento del pericolo della vita ti sei messo lì a urlare Dio, 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 salvami? Il soldato gli risponde dicendo: veramente non posso spiegare il perché di questo fatto, è venuto automaticamente. Questo vuol dire che cosa? Che nel DNA, che l'essenza di ogni anima ebraica, è radicato il concetto di umiltà, di sottomissione, di vergogna, di clemenza e di voler fare del bene in maniera umile. Solamente che il corpo tende a nascondere questi sentimenti, li sopprime e cerca di solamente far sentire la sua parte e di ignorare qualsiasi voce che viene dall'anima. Ma appena arriva una situazione in cui il corpo si trova in pericolo, il corpo perde il suo orgoglio, la sua superiorità, perché ci sono le bombe che cadono come la pioggia e la morte e la vita sono un passo uno dall'altro e potrebbe morire da un momento all'altro, a quel punto lì non c'è più il cervello e il corpo e la prepotenza del corpo che dominano, che sopprimono con forza, con superbia l'anima. Perché perdono la loro forza, la loro potenza, perché si sentono nulli davanti a tutte queste bombe che cadono. E lì viene fuori la voce dell'anima, la voce pura e naturale che ogni anima ha. Io salvami, solo te puoi salvarmi, Shema Israel. Anche quelle persone che tutta la loro vita sopprimono questi sentimenti, questi messaggi che vengono dall'anima, nei momenti di pericolo, nei momenti che perdono questa grande sicurezza e forza e orgoglio in se stessi, in quei momenti viene fuori la voce pura dell'anima che dice la verità: Hashem, solo tu puoi salvarci. Ci possono essere delle persone che in tutta la loro vita non hanno mai potuto constatare e rivelare questo sentimento esistente e radicato nella loro essenza, perché hanno sempre costretto e oppresso la loro anima, imprigionata, e non hanno mai dato retta. Però basta che una situazione della vita, basta che una persona come queste arriva in certe situazioni e viene fuori la sua volontà dell'anima, quella volontà lì ci viene a dimostrare il vero concetto dell'essenza dell'anima che c'è in ognuno, che anche quando non sembra, ma in realtà c'è. Dicevamo prima che Ishmael, il mondo, quando fa delle opere di bontà, lo fa con un sentimento di orgoglio. Cioè non orgoglio nel senso di show off. Una persona che vuole fare carità per farsi vedere, questo non è neanche carità. Questo solamente è un modo come mettersi in mostra. Lasciamo perdere, come leggevo proprio la notizia, che Brad Pitt e sua moglie vogliono, hanno iniziato a fare opere di bene, di distruzione, di opere di etica per fare delle grandi opere per il mondo, dicevo sul giornale di oggi. Ebbene, questo tipo di, magari, è un modo come farsi pubblicità, come far parlare di se stessi. Lasciamo perdere un atteggiamento di opere di bontà che può essere finalizzato a diventare ancora più famoso, diciamo. Parliamo di uno che fa veramente della bontà, della carità, perché lui vuole fare della carità, ma non per farsi vedere. Comunque, nel mondo, questo sentimento di voler aiutare, viene da un sentimento che uno si dice, guarda con questo povero disgraziato, come sta male, lo devo aiutare, no? E viene da un sentimento di grandezza, di devo aiutare lui che poveretto, io sono grande, io sono, lo devo aiutare. Viene da un sentimento di superiorità, questo è la bontà che fa Ishmael. Invece il Rambam ci vuole dire, quando si parla dei tre segni che identificano Am Israel, che un ebreo deve fare opere di bontà con clemenza e con vergogna, ovvero lo deve fare come un sentimento di annullamento. Cos'è la differenza tra questi due tipi di bontà? Alla fine uno dice, vabbè, ha fatto sempre bontà, questo ha fatto bontà e quell'altro ha fatto bontà, questo ha fatto carità, questo ha fatto carità. Cosa cambia? La differenza non è solamente da dove nasce la volontà di aiutare, no. La differenza è molto grande anche a livello pratico, perché quando una persona aiuta perché si sente superiore, l'aiuto sarà molto limitato e sarà comunque in proporzione e molto di meno di quello che una persona veramente lui potrebbe dare. Cioè una persona prima tutelerà i suoi interessi, il suo futuro, poi se avanza qualcosa lo darà anche agli altri. Invece quando l'opera di bontà nasce da un sentimento di, dicevamo, umiltà, che c'è nell'essenza dell'anima, che poi nell'anima c'è un sentimento di vergogna, che poi nel cuore c'è un sentimento di clemenza, che poi c'è un sentimento di fare, di aiutare. Ebbene, questo tipo di clemenza e di Gmelut Chassadim, opere di bontà, non hanno nessun tipo di limite. Una persona può anche dare tutto quello che ha e rimanere senza niente, perché la sua volontà di aiutare non nasce da un sentimento di superiorità, per cui non nasce da un sentimento che io devo rimanere comunque benestante, devo stare bene, poi quello che ho poi do anche agli altri perché sono grande, ma ovviamente io non posso perdere la mia funzione di essere superiore, di essere grande, perché da lì nasce tutto il sentimento di aiutare. Non mi metterò mai a rischio e non metterò mai a rischio il mio futuro, le mie possibilità economiche. Invece Abraham Avinu, che fa la bontà con un sentimento di umiltà, come dicevamo prima, lui va a combattere contro quattro re che hanno vinto la guerra contro cinque re nella parasha precedente, solo per liberare suo nipote Lot, che aveva litigato con lui e si erano separati. Lui rischia la sua vita e combatte una guerra impossibile, una guerra che sicuramente sarebbe stata persa, se non perché Hashem l'ha salvato miracolosamente, e lui riesce a sconfiggere quattro potentissimi re che avevano sconfitto cinque re precedenti, solo per liberare Lot, un nipote che ci aveva litigato prima. Che senso ha tutto questo? L'unico senso di questo concetto è che Abraham Avinu, quando lui fa opere di bene, quando lui deve salvare qualcuno, non lo fa con un sentimento di superiorità, per cui non lo fa con un limite, ovvero sempre tutelando i suoi interessi, la sua vita, eccetera, eccetera. Lo fa in maniera totale, senza nessun tipo di limite, rischiando tutto quello che lui ha. Infatti Abraham rischia la sua vita per salvare Lot. Abraham rischia e mette e aiuta il prossimo senza pensare neanche un attimo a se stesso. Prima viene il prossimo, anche a costo di dare tutto quello che lui aveva. Questa è la differenza tra la bontà che fa Abraham Avinu, tra la bontà che fa Ishmael. E questo che dice il Talmud. Ci sono tre segni, sono tre legati fra di loro, e tutte e tre nascono da un concetto che c'è superiore, che è l'essenza dell'anima, al concetto di umiltà che c'è nell'anima. Allora, ogni ebreo deve avere questi tre segni perché questi sono quelli che identificano l'essere ebreo. Come dicevamo prima, anche se un ebreo magari non si nota questo, questo solamente perché il corpo che nasconde l'anima, ma in realtà nell'essenza dell'anima ci devono essere questi tre segni. Il Talmud racconta che David Ameler, anzi nei profeti è scritto che David Ameler, quando lui ha avuto a che fare con un popolo che si era convertito al tempo di Yeshua, ma un popolo che Shaul aveva ucciso molti di questo popolo e loro erano molto arrabbiati con Shaul il re, allora Davide Amelech aveva chiesto a questo popolo di perdonare a Shaul quello che gli aveva fatto, questi eccidi che aveva fatto Shaul Amelech, e questi non volevano perdonare e continuavano a Davide Amelech ha chiesto tre volte di perdonare, loro non hanno voluto. Allora Davide Amelech ha detto: se voi non sapete perdonare, allora voi non avete l'attributo di vergogna e di clemenza, c'è il rischio che voi non avete l'anima ebraica. E anche se voi vi siete convertiti, io faccio in modo che la vostra conversione venga messa in dubbio, e da quel momento in poi nessuno del popolo ebraico voleva più sposare di queste persone, di questo popolo, perché loro, siccome loro sono stati crudeli, e Davide Amelech gli disse che la crudeltà è incompatibile col fatto di essere ebreo. E ogni persona che ha questi tre sentimenti, dice il Maimonide, che lui è una persona che ha vergogna, una persona che ha clemenza, una persona che gli piace fare opere di bene, e fa opere di bene non con un sentimento di superiorità, di grandezza, ma di umiltà, lui sicuramente è una persona che può e dovrebbe far parte a Israel, perché ha tutti i segni, ha tutte le carte in regola, come si dice in italiano, per far parte di Am Israel e di far parte del popolo di Hashem, che ha come missione principale quello di divulgare la parola di Hashem e divulgare il monoteismo nel mondo. E questo è il concetto che ci insegna la Torah. Un ebreo deve sapere che quando lui si trova in una situazione di aiutare il prossimo, si trova lui ha delle possibilità economiche, non deve pensare: ah, io sono grande, io devo aiutare. No, lui deve pensare: guarda, poveretto, questo povero qui, Hashem ha dovuto farlo diventare povero, farlo soffrire tutti questi anni, e i suoi figli che soffrono la fame, eccetera, tutto questo per colpa mia, perché se lui Se non fosse stato in queste condizioni, io non avrei potuto mettere in pratica la mitzvah di fare opere di bene. Per cui involontariamente e indirettamente io sono la causa di questa povertà, di questo dolore e sofferenza. Automaticamente io devo sentire il dovere estremo di aiutare questo bisognoso, perché per colpa mia lui è un poveretto. Questo è l'approccio ebraico verso il concetto di aiutare il prossimo, ed è per questo, come vi raccontavo prima, la storia di quel dottore ha avuto il coraggio di venire e dire: scusa Rebbe, ma se non ci fossi stato io nella nave, forse tu non ti saresti neanche ammalato, perché Hashem non fa ammalare una guida così importante come te se non perché c'è la possibilità di guarire in maniera naturale. Allora forse se non ci fossi stato sulla nave non ti saresti neanche ammalato. Questo è l'approccio giusto, questo è l'approccio ebraico verso la vita, verso il mondo, un approccio di umiltà, di vergogna, di clemenza e di opere di bene. Questi sono i tre segni che identificano Am Israel, e ognuno che sente di avere questi tre segni, dice il Maimonide, è sicuramente degno di appartenere al popolo ebraico, come il primo ebreo della storia, Avraham Avinu, lui che ha spianato la strada e l'identità di Am Israel. Lui è stato pioniere di questo ideale, di questo atteggiamento, e lui è stato l'esempio di grande, grande umiltà e di grande vergogna e di grande clemenza e amore verso il prossimo e di grande opere di bene, ma non opere di bene fatte in maniera con un sentimento di grandezza, ma fatte con un sentimento di inferiorità, di annullamento, e questo ogni persona deve sempre rapportarsi verso il bisognoso come un dovere, come un poveretto questo bisognoso, per colpa mia lui è povero, io ho il dovere di aiutarlo. Speriamo che potremo tutti noi prendere l'esempio di Avraham Avinu e di vivere come lui e di avere i nostri tre segni che ci identificano in maniera rivelata, di essere esempi per tutta l'umanità di un atteggiamento morale, etico, molto elevato, come la Torah ci insegna, sempre a menti di ragione. E speriamo che il nostro comportamento di amore verso il prossimo, questo sicuramente porterà la redenzione e la costruzione del terzo santuario. Come sappiamo che il secondo santuario è stato distrutto perché non c'era amore reciproco, sicuramente l'amore verso il prossimo, il vero amore verso il prossimo con umiltà e con clemenza, sicuramente avvicinerà la venuta del Mashiach, che è molto molto imminente, che arriverà presto nei nostri giorni. Amen. Che ne razzone.